Massimo, apriamo la parola di Dio nel libro di Daniele. Riprendiamo il nostro studio nel libro di Daniele che abbiamo interrotto tanto tempo fa, a luglio, purtroppo. Adesso riprendiamo lo studio di questo libro molto importante. Siamo giunti al capitolo 5, un capitolo molto famoso, per la storia di questa mano che appare e scrive sul muro. Leggiamo insieme Daniele, capitolo 5. Il re Baldassar fece un gran banchetto per 1000 dei suoi grandi e beve vino in loro presenza. Mentre stava assaporando il vino, Baldassar ordinò che portassero i vasi d'oro e d'argento che Nabucco, suo padre, aveva preso dal Tempio di Gerusalemme, perché il re, i suoi grandi, le sue mogli, le sue concubine, se ne servissero per bere. Allora furono portati i vasi d'oro, che erano stati presi nel Tempio, nella casa di Dio, che era in Gerusalemme. Il re, i suoi grandi, le sue mogli, le sue concubine, li usarono per bere. Bevero il vino e lodarono gli dei d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra. In quel momento apparvero le dita di una mano d'uomo che si misero a scrivere di fronte al candeliere sull'intonaco della parete del palazzo reale. Il re vide quel pezzo di mano che scriveva. Allora il re cambiò colore e i suoi pensieri lo spaventarono. Le giunture dei suoi fianchi si rilassarono, le sue ginocchia cominciarono a sbattere l'una contro l'altra. A voce alta il re gridò che si facessero entrare gli incantatori, i caldei, gli astrologi, e il re disse ai saggi di Babilonia: «Chiunque leggerà questo scritto e me ne darà l'interpretazione sarà vestito di porpora, porterà una collana d'oro al collo e sarà terzo nel governo del regno». Allora entrarono tutti i saggi del re, ma non furono capaci di leggere lo scritto né di darne l'interpretazione al re. Allora il re Baldassar fu preso da grande spavento, cambiò colore e i suoi grandi furono costernati. Leggo dal versetto 17, Daniele viene chiamato, ecco la risposta di Daniele. Daniele disse: «Serba i tuoi doni per te e dà un altro le tue ricompense. Tuttavia io leggerò lo scritto al re e gli ne darò l'interpretazione. Ora il Dio Altissimo aveva dato regno, grandezza, gloria e maestà a tuo padre Nabucco. Per questa grandezza che Dio gli aveva dato, le genti di ogni popolo, nazione e lingua temevano e tremavano la sua presenza. Egli faceva morire chi voleva, lasciava in vita chi voleva, analzava chi voleva, abbassava chi voleva. Ma quando il suo cuore divenne orgoglioso e il suo spirito si indurì fino a diventare tracotante, il re fu deposto dal suo trono e gli fu tolta la sua gloria. Fu scacciato di mezzo agli uomini e il suo cuore divenne simile a quello delle bestie. Abitò con gli asini selvatici, gli fu dato da mangiare erba come ai buoi e il suo corpo fu bagnato dalla rugiada nel cielo, finché non riconobbe che il regno degli uomini appartiene al Dio Altissimo, il quale vi stabilisce sopra chi vuole. E tu, Baldassare, suo figlio, non hai umiliato il tuo cuore, benché tu sapessi tutto questo, ma ti sei innalzato contro il Signore del cielo. Ti sono stati portati i vasi della casa di Dio, in essi avete bevuto tu, i tuoi grandi, le tue mogli, le tue concubine. Tu hai lodato gli dei d'argento, d'oro, di bronzo, di ferro e di legno, di pietra, i quali non vedono, non odono e non comprendono. E non hai glorificato il Dio che ha nella sua mano il tuo soffio vitale e dal quale dipendono tutte le tue vie. Perciò Egli ha mandato quel pezzo di mano che ha tracciato questo scritto. Ecco le parole che sono state scritte: Mene mene tekelu parsin. Questa è l'interpretazione delle parole. Mene, Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Tekel, tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante. Peres, il tuo regno è diviso e dato ai Medi e ai Persiani. Allora, per ordine di Baldassar, Daniele fu vestito di porpora, gli fu messa al collo una collana d'oro e fu proclamato terzo nel governo del regno. In quella stessa notte, Baldassar, re dei Caldei, fu ucciso e Dario il Medo ricevette il regno all'età di 62 anni. Questa è la parola di Dio. Ci sono alcuni temi nella Bibbia, alcuni insegnamenti che mettono un po' a disagio. E uno di questi è il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio sugli uomini, il giudizio di Dio sul mondo, sulle nostre vite, il castigo di Dio per coloro che si ribellano contro di Lui. È un tema che forse è un po' lontano dalle nostre preoccupazioni quotidiane. Ci pensi spesso durante la settimana al giudizio di Dio sulla tua vita, su questo mondo? Non è un tema al quale pensiamo spesso, è un tema un po' spiacevole, non ci piace pensare al giudizio di Dio, a un Dio che giudica, che castiga. A noi piace pensare a un Dio di amore, un Dio che perdona. E per quello che i passi come questo sono molto utili e importanti, perché in questo passo il giudizio di Dio è il tema centrale. Questo passo ci obbliga a pensare al fatto che Dio è anche un Dio che giudica, che punisce, che castiga gli uomini. È importante pensare a questo personaggio, Baldassar, con il quale abbiamo forse più in comune di quello che pensiamo. Io ho spesso detto negli altri studi su Daniele che quando leggiamo queste storie sembrano storie così lontane dalla nostra realtà, storie accadute migliaia di anni fa che non hanno niente a che vedere con la nostra vita. Invece quando ci pensiamo un po' di più ci accorgiamo che sono pertinenti a noi, e in particolare questo Baldassar ha più in comune con noi di quello che forse vorremmo pensare. E il giudizio di Dio è un tema molto importante nel libro di Daniele ed è legato alla salvezza del popolo di Dio. Quindi Dio salva il suo popolo e giudica coloro che sono ribelli. E quindi il giudizio di Dio può essere una buona notizia o una cattiva notizia, dipende da che parte sei. Questa mattina una delle domande che ho per te è: da quale parte sei? Fai parte del popolo di Dio? O sei un nemico di Dio, sei contro Dio? Dico due parole del contesto storico di questa storia, perché è utile per capire un po' di più. In realtà sappiamo molto del contesto storico di quella famosa notte, perché abbiamo molta informazione dagli storici greci, in particolare Senofonte e Erodoto. Quello che abbiamo letto, questa storia, è in realtà è l'ultima giornata, l'ultimo giorno dell'impero babilonese. Siamo nel 539 avanti Cristo e Babilonia è assediata dall'esercito medo-persiano. Quindi la città di Babilonia è assediata da un altro impero, un esercito, l'esercito persiano del re Ciro. Però questo re Baldassare è talmente sicuro di sé, è talmente spavaldo, che non ha cancellato la festa. Ha detto: tanto Babilonia è inespugnabile, è una città invincibile, quindi facciamo la festa lo stesso. Quindi questa storia che abbiamo letto si svolge durante l'assedio della città di Babilonia. È vero che Babilonia aveva la reputazione di essere una città inespugnabile, era la città più grande del mondo, aveva le fortificazioni più alte del mondo, c'era l'Eufrate, il fiume che passava in mezzo alla città, quindi non c'erano problemi di approvvigionamento per l'acqua, e quindi Baldassar era sicuro di sé. Non mi può succedere niente. Quello che non aveva pensato, perché non si può pensare a tutto nella vita, è quello che racconta Senofonte, lo storico greco, è che l'esercito persiano aveva fatto un enorme lavoro di escavazione per dirottare il fiume, come hanno fatto a Trento con l'Adige, ho imparato per fare la stazione. Hanno dirottato il fiume, quindi a un certo punto il fiume si è abbassato e le truppe d'élite dei persiani sono entrate sotto le fortificazioni e hanno aperto le porte. quella stessa notte, ed è così che Babilonia è caduta. Questo Baldassar non ci aveva pensato. Quindi questo è il contesto storico che serve soprattutto a darci un'idea del personaggio, no? Come era sicuro di sé e come invece aveva paura davanti a Dio. E con l'esempio di Baldassar io questa mattina vorrei porre due domande. Perché Dio giudica e come giudica? La prima domanda è perché Dio giudica? Come ho detto, molte persone non accettano questa idea di un Dio che giudica. Hanno quest'idea che Dio è un po' come Babbo Natale, è un Dio troppo buono per giudicare, è buono con tutti. E quindi è importante capire perché Dio giudica questo mondo. E quello che trovo bellissimo in questo passo è che Dio prende la pena, fa lo sforzo di spiegare a Baldassar perché viene giudicato. No, il Dio dell'universo è un Dio che comunica con noi. È un Dio che ci parla, è un Dio che spiega quello che dobbiamo sapere. E ci fa anche l'onore di spiegare perché siamo giudicati. Avete notato quanto è lungo il discorso di Daniele? Dai versetti 17 ai versetti 28, 11 versetti. Cioè, Baldassar non aveva chiesto un sermone, aveva solo chiesto quello che era scritto sul muro, voleva solo sapere questo. Invece deve ascoltare un sermone nel quale Daniele spiega esattamente perché è giudicato. E perché viene giudicato? L'avete visto anche voi? Cosa dice Daniele su Baldassar? Parla di orgoglio, di ingratitudine, di disprezzo di Dio, idolatria. L'orgoglio, per esempio. Baldassar ha rifiutato di sottomettersi a Dio. No? Versetto 23. Ti sei innalzato contro il Signore. Tu hai pensato che il Dio di Israele era un perdente perché era stato incapace di salvare il suo popolo. Tu ti sei innalzato contro Dio, tu pensavi di essere in controllo. Questo è proprio il peccato fondamentale dell'uomo per il quale Dio giudica. L'orgoglio dell'uomo che pensa di essere in controllo, che non vuole rendere conto a nessuno. Infatti io sono convinto che il motivo principale per il quale tante persone non credono in Dio è perché a loro non piace l'idea che ci sia un Dio, non vogliono rendere conto a nessuno. L'Antico Testamento lo dice spesso, per esempio nel Salmo 10, l'empio dice non c'è Dio, non sarò mai smosso, d'età in età non m'accadrà male alcuno. Quindi questa volontà di essere in controllo. L'orgoglio è per quello che Baldassar viene giudicato. E con l'orgoglio viene anche tanta ingenuità, se pensate a quello che dice a Daniele nel versetto 16, tutte le sue promesse, no? Se tu mi dai l'interpretazione, io ti darò delle cose, ti vestirò di porpora, ti darò una collana d'oro, perché io sono in controllo. E il povero Baldassar non sa che sta vivendo le sue ultime ore. La sua ultima giornata, pensa di essere in controllo, invece no. E poi c'è l'ingratitudine, l'orgoglio va sempre con l'ingratitudine, no? Baldassar non ha riconosciuto che tutto quello che ha viene da Dio. Quante volte Daniele usa il verbo dare, quando parla anche del padre, versetti 18, 19. Dio aveva dato regno, grandezza, gloria a tuo padre. Per questa grandezza che Dio gli aveva dato. Tutto quello che abbiamo è Dio che ce lo dà. Quindi l'orgoglio va sempre con l'ingratitudine. Rifiutare di rendere conto a Dio e di ammettere che quello che abbiamo viene da Lui. Poi c'era anche il disprezzo di Dio. Baldassar aveva disprezzato Dio, disprezzando gli oggetti di Dio. Aveva preso i vasi d'argento, d'oro del Tempio di Dio per bere in questa festa corrotta con le sue concubine, le sue mogli. Era un modo di disprezzare Dio. Cioè se tu disprezzi gli oggetti di qualcuno vuol dire che disprezzi questa persona. Se tu lavori in un ufficio, per esempio, come io nel passato mi ricordo, lavoravo in un ufficio dove c'erano tante scrivanie, in uno spazio molto ampio, e alcune volte sono arrivato al mattino e qualcuno aveva preso la mia sedia. No, qualcuno aveva bisogno della sedia e l'aveva preso. Ecco, questo mi dava l'idea di quanto contavo in quel posto, no? Arrivo al mattino, qualcuno ha preso la sedia, vuol dire non conto proprio per niente. Era la stessa cosa con questi vasi, con questi oggetti. Dio non conta per niente. Era un segno di disprezzo. E poi c'è l'idolatria, versetto 23, Daniele insiste molto su questo. Baldassar ha lodato dei dei inesistenti, invece di lodare l'unico Dio che esiste. Ecco, questi sono i motivi per i quali Baldassar viene giudicato: l'orgoglio, l'ingratitudine, il disprezzo di Dio, l'idolatria. E quando leggiamo questo sermone di Daniele dobbiamo pensare, ma era giusto per Dio giudicare Baldassar? Dio aveva dei buone ragioni per giudicarlo? Sì, ovviamente sì. Però quando diciamo questo ci condanniamo noi stessi, perché anche noi siamo come Baldassar, oppure no? Sei colpevole di orgoglio? O sei stato colpevole di orgoglio? Vuoi vivere la tua vita senza Dio? Vuoi decidere tu quello che è giusto e sbagliato nella tua vita? Hai disprezzato Dio o continui a disprezzare Dio? Disprezzi gli oggetti di Dio, per esempio la sua parola? La sua parola, Dio ci ha dato la sua parola, ma non la leggi, ma non spendi tempo a studiarla o non ci credi. Disprezzi questo oggetto che viene da Dio, disprezzi Dio. O forse disprezzi la sua chiesa. La sua chiesa non è importante ai tuoi occhi. O è l'ultima cosa che conta. Vieni solo se non hai niente di meglio da fare. Vedete che Daniele, quello che è interessante, Daniele non si concentra su peccati particolari. Non dice a Baldassar, tu sei giudicato perché hai mentito, hai rubato, hai ucciso. No, si concentra sulla radice di tutti questi peccati. L'orgoglio, il disprezzo e soprattutto l'idolatria. E più ci pensiamo, più ci accorgiamo che noi siamo come Baldassar, anche noi meritiamo di essere giudicati. In particolare c'è il problema dell'idolatria. Baldassar ha glorificato, ha servito dei dei inesistenti, d'argento ed oro. Anche noi facciamo così? Anche noi serviamo degli dei inesistenti? All'inizio del culto Massimo ci ha ricordato questo anniversario della Riforma e ha parlato di Martin Lutero. E Martin Lutero ha scritto un catechismo molto bello nel 1529, nel quale ha dato una famosa definizione di un Dio. Che cos'è un Dio? E Lutero definisce da questa definizione: un Dio è qualsiasi persona o cosa da cui aspettiamo benedizione e felicità ed in cui ci rifugiamo nell'avversità. Uno che si vanta di avere grandi doni, potere e onore, ha un Dio, ma non quello vero e unico. Ancora è molto interessante quello che dice Lutero, dice che tutti gli uomini hanno un Dio. Ed è vero se pensiamo a questa definizione, qualsiasi persona o cosa da cui aspettiamo benedizione e felicità ed in cui ci rifugiamo nell'avversità. Tutte le persone intorno a noi hanno un Dio. Anche noi abbiamo un Dio. Quale Dio? Il Dio denaro? Il Dio famiglia? Il Dio figli? Il Dio carriera? Tutte le cose o le persone senza le quali pensiamo di non poter vivere. Questo è un Dio. Questo è idolatria. Invece Dio, l'unico Dio che ci sia, richiede la nostra sottomissione e adorazione. Questo è il messaggio fondamentale per Baldassar e per noi. Penso che dobbiamo enfatizzare questo perché quando predichiamo il Vangelo, quando presentiamo il Vangelo, spesso lo facciamo in modo troppo egocentrico. No, presentiamo anche il Vangelo per qualcosa che è buono per noi. Diciamo, tu devi credere in Dio, devi convertire perché hai bisogno di Dio. perché i tuoi peccati saranno perdonati, perché Dio ti può guarire, perché Dio ti può aiutare. No, presentiamo spesso le cose in questo modo, in modo egocentrico. Però il motivo principale che ci dice la Bibbia, per il quale dobbiamo ravvederci, è che Dio lo chiede semplicemente. Dio ha diritto di richiedere dalle sue creature sottomissione e adorazione. Quindi anche se noi dobbiamo venire a Dio perché Dio è buono, Dio è amore, è vero, perché è l'unico Dio che non ci delude mai, il motivo principale è perché Dio ha il diritto di chiederlo. È il nostro creatore, noi siamo solo creature, abbiamo il dovere di credere in Lui. È quello che Dio sta dicendo. Noi abbiamo la fortuna di vivere in un paese libero, un paese democratico, dove siamo liberi di credere ciò che vogliamo. Ed è giusto che sia così. Però dal punto di vista di Dio non è vero. No, dal punto di vista di Dio non è vero che ognuno è libero di credere ciò che vuole. Dio richiede la nostra sottomissione e la nostra adorazione. Dobbiamo credere in Lui perché è l'unico Dio esistente. E ancora di più adesso che Dio è venuto in questo mondo nella persona di Cristo. Ancora di più abbiamo questo obbligo. Paolo lo dice ad Atene nel suo famoso sermone, no? In Atti 17, dice: Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini di ravvedersi, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Vedete quello che Paolo dice? Dice: Dio è paziente, però adesso basta. Comanda a tutti gli uomini in tutte le nazioni di ravvedersi e di credere in Lui. Quindi la domanda per noi questa mattina è: dove siamo davanti a Dio? Siamo ancora una persona che disprezza Dio, che pensa di poter controllare la propria vita? Ci affidiamo a un Dio inesistente? O siamo venuti all'unico vero Dio che ci sia, il Dio della Bibbia? Quindi penso che il sermone di Daniele, questo messaggio, ci spiega bene perché Dio giudica gli uomini. E penso che siamo tutti d'accordo quando ci pensiamo che Dio ha diritto di giudicare gli uomini, anche se a noi non piace. Però la seconda cosa che è molto interessante in questo passo è che ci dice come Dio giudica, come questo giudizio. E voglio solo sottolineare due o tre cose brevemente. La prima cosa che ci colpisce è che il giudizio di Dio viene all'improvviso, è inaspettato. Il giudizio di Dio viene all'improvviso, quando non ci pensiamo. Domanda: perché Baldassare è stato giudicato, condannato quella notte lì? Perché Baldassare non è stato condannato 2 anni prima o 6 mesi dopo? Perché Dio è apparso proprio quella notte lì? Alcuni dicono: ma è perché ha preso i calici, gli oggetti del Tempio di Dio, ma non è questo il motivo, perché anche Nabucco l'aveva fatto in Daniele capitolo 1 e Dio non l'ha giudicato così. Ecco, il testo non lo dice, non sappiamo perché quella notte lì, in particolare, Baldassare è stato condannato. Quello che possiamo dire è che quella notte lì Baldassare ha oltrepassato una linea invisibile, il limite della pazienza di Dio. Dio ha pazienza con noi, con gli uomini, ma la sua pazienza ha un limite. Per ogni essere umano c'è una linea invisibile e a volte senza saperlo oltrepassiamo questa linea e Dio dice: basta, adesso basta. Il nostro Dio è molto paziente. Avete visto quello che dice Daniele? Quante volte ha parlato al padre di Baldassare? E c'è un po' di rabbia da parte di Daniele nel versetto 22, dice: ma perché non hai ascoltato? Perché non hai ascoltato gli avvertimenti? Perché non hai pensato a tuo padre che è stato umiliato e si è ravveduto. Dio dà molti avvertimenti, però la cosa tragica è che tanti uomini non vogliono ascoltare questi avvertimenti. E voglio fare questa domanda questa mattina. Dio ti sta dando degli avvertimenti? Dio ti sta chiedendo di cambiare la tua vita? Forse come Baldassar, Dio ti sta dando un esempio tramite tuo padre, tua madre, i tuoi genitori, quello che ha fatto nella loro vita. Dio parla attraverso queste cose. Però tragicamente tante persone pensano, ci penserò più tardi. No, sì, Dio, la Bibbia, la religione, sì, sono cose, vabbè, forse interessanti, ma non ho tempo adesso, ci penserò più tardi. Io penso che il Signor Gesù avesse proprio questo capitolo in mente quando ha raccontato la parabola del ricco stolto in Luca 12. Vi ricordate la conclusione? Stolto, questa notte stessa la tua vita ti sarà ridomandata. E quello che hai preparato, di chi sarà? Io quando ero adolescente ero cristiano, penso che ero già cristiano, non sono del tutto sicuro, però la Chiesa, la Bibbia, non ci pensavo tanto, pensavo soprattutto a vivere la mia vita. Quello che mi ha svegliato è un amico mio nella mia classe che è morto in un incidente di moto a 16 anni. E ovviamente sapevo in teoria che è possibile morire a 16 anni, perché sapevo che si può morire in qualsiasi età. Però avere questo esempio pratico mi ha svegliato. Pensare che questo amico mio a 16 anni era morto, questo mi ha veramente svegliato e ho pensato, devo pensare a queste cose adesso. Devo pensare a Dio adesso, devo capire, decidere se credo a queste cose adesso. Questa notte stessa la tua vita sarà ridomandata. Il mio desiderio e la mia preghiera al Signore è che ognuno di noi qui questa mattina possa uscire di questa sala con la convinzione di essere a posto con Dio, di essere riconciliato con Dio se necessario, con la certezza di essere perdonato in Cristo, di non aspettare giorni o anni per pensare a queste cose. Quindi Baldassar quella notte lì ha oltrepassato quella linea invisibile della pazienza di Dio. Il giudizio è stato all'improvviso. La seconda caratteristica del giudizio di Dio è che fa paura. Volevo sottolineare questa cosa questa mattina, che Dio fa paura. Noi non siamo abituati a pensare che Dio faccia paura, però è anche questa una realtà. Il versetto 6 è stato tradotto in un modo molto dignitoso e decoroso, no? Le giunture dei suoi fianchi si rilassarono, non significa niente in italiano. Quello che dice il testo in realtà è che i suoi intestini hanno fatto lo scherzo che fanno quando uno ha veramente molto paura. È questo che dice il testo in realtà. Questo Baldassar talmente spavaldo che faceva la festa mentre la città era assediato, quando Dio è apparso, ha avuto paura. Forse ci fa bene ogni tanto ricordarci che il nostro Dio fa paura. Certo, se siamo in Cristo non abbiamo da aver paura, possiamo chiamare Dio Padre, è vero. Però il Nuovo Testamento dice anche che il nostro Dio è un fuoco divorante. È un dato di fatto che anche coloro che appartengono a Dio nella Bibbia, quando Dio è apparso, hanno avuto paura. Quindi pensiamo ogni tanto anche a questo fatto, che noi serviamo un Dio che fa paura. E vogliamo veramente essere della parte giusta quando questo Dio apparirà, quando tornerà. Quando verrà per giudicare, come ha fatto al tempo di Noè. Cristo diceva, la gente beveva, mangiava senza pensare a niente e poi il giudizio è arrivato. Poi penso che sia anche incoraggiante, soprattutto per i nostri fratelli perseguitati, pensare che un giorno i perseguitatori avranno paura. Penso che questo sia un messaggio molto incoraggiante da parte di Daniele. Ci sono molti dei nostri fratelli e sorelle in questo mondo che sono perseguitati. E questo passo ci ricorda che un giorno le cose saranno diverse. Un giorno gli uomini che fanno paura ai cristiani avranno paura davanti a Dio. È una bella cosa, una buona cosa, sapere, incoraggiante. E poi l'ultima cosa che vorrei sottolineare su questo giudizio è che questo giudizio è irresistibile. Nessuno ci può far niente quando Dio ha deciso qualcosa. E questo è proprio simbolizzato dal fatto che Dio abbia scritto al muro. È una cosa affascinante, no? Questa mano che appare. Dio avrebbe potuto fare le cose diversamente, avrebbe potuto mandare Daniele o qualcun altro per parlare, invece ha scelto di scrivere al muro. E c'è veramente un simbolismo forte nel fatto di scrivere. Qualcosa è scritto, non ci puoi più far niente, non lo puoi più cancellare. Il giudizio di Dio è lì, è scritto, non puoi più cancellarlo. E quindi cosa dicono queste parole che hanno reso perplesso i saggi? Mene mene tekel uparsin. In realtà il motivo per il quale non hanno capito è che c'è un gioco di parole. In aramaico queste parole sono delle unità di misura di peso di ordine decrescente. Quindi c'è la mina, c'è il shekel, che pronunciano tekel in aramaico, e c'è il parsin, o il pars, che è la metà di un shekel. Quindi è come se la mano avesse scritto al muro tonnellata, tonnellata, quintale, chilo, no? Qualcosa del genere. Quindi il re chiama tutti i suoi saggi, vedono questo scritto al muro, dico, non capiamo proprio cosa vuol dire. Però c'è un gioco di parole, perché in realtà queste parole sono anche dei verbi. Quindi il verbo mina, misurare, contare, Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Peres vuol dire separato, il tuo regno sarà dato ai persiani. E poi tekel, quello forse più interessante, tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante. Questa è forse la cosa più affascinante di quello che dice Daniele. Dice, Baldassar, la tua vita è stata valutata. Dio valuta le nostre vite, la tua vita è stata valutata. Tutto quello che hai fatto, tutto quello che hai pensato, tutto quello che hai detto è stato valutato e sei stato bocciato. Non va bene, non è accettabile davanti a Dio. Immaginate come si doveva sentire quest'uomo sentendo queste parole. E anche per noi c'è la stessa realtà, anche noi siamo valutati da Dio. E la grande tragedia di questo mondo è che tante persone non lo capiscono, non capiscono che Dio valuta la nostra vita e siamo mancanti. Molti dicono, io non sono perfetto, però ho fatto il bene, o io non sono peggiore degli altri. Tante idee che abbiamo su di noi, ma in realtà siamo mancanti. Anche il Nuovo Testamento parla molto di valutazione, valutare le nostre vite. Non so se avete già pensato, quante cose nella vita abbiamo detto, fatto o pensato e non ci ricordiamo più. Io non so come accadrà il giudizio universale quando Dio tornerà, non so se istantaneamente ci torneranno in mente tutto quello che avremo fatto, detto, pensato, ma se è così sarà una cosa incredibile, sarà una cosa terribile. Pensare, sì, io veramente ho fatto queste cose, ho detto questa cosa, ho pensato questa cosa, non mi ricordavo più. Tutto viene valutato. E nel Nuovo Testamento si parla di due grandi valutazioni. Romani capitolo 3, tutti hanno peccato e sono privi, letteralmente sono mancanti, della gloria di Dio. Paolo usa la stessa immagine, la parola sarebbe mancanti, tutti hanno peccato e non raggiungono il livello di Dio. Tutti sono mancanti. E poi invece c'è Cristo, che anche lui è stato valutato. Nella storia del suo battesimo, il Padre parla e dice, questo è il mio figlio in cui mi sono compiaciuto. in cui mi sono compiaciuto vuol dire è stato valutato ed è accettabile. Io lo accetto, io lo amo, io lo gradisco. Quindi l'unica persona che non è mancante è Cristo. E per quello che la nostra unica speranza nel giorno del giudizio, se non vogliamo essere come Baldassar, è essere trovato in Cristo. Essere trovato in Cristo, per poter dire, Signore, io sono mancante, ma Cristo no. Io mi sono affidato a Lui. Io sono in Lui. Lui so che è gradito. In Lui ti sei compiaciuto. Avete mai pensato quante cose nella vita non possiamo cambiare? È un po' deprimente quando ci pensiamo. Non possiamo cambiare il nostro passato. Non possiamo cambiare quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo detto. Non possiamo cambiare quello che Cristo ha fatto 2000 anni fa, è venuto prima della nostra nascita, ha fatto la sua opera. Non possiamo cambiare la malvagità del nostro cuore. Non possiamo darci un nuovo cuore. Non possiamo far niente. Più ci pensiamo nella vita, più ci rendiamo conto che non possiamo cambiare niente. L'unica cosa che possiamo fare è affidarci a Cristo. Questa è la cosa che possiamo fare e che cambia tutto. Essere trovato in Cristo, che è stato valutato, e il Padre ha detto, in te mi sono compiaciuto. Quindi oggi rimane solo una cosa da fare per noi, se non l'avete ancora fatto, se non l'hai ancora fatta. Venire a Dio nel nome di Cristo, accettare il fatto che sei stato valutato e che sei mancante, che sei peccatore, che la tua unica chance è di venire a Dio in Cristo. Questa è la cosa che possiamo fare oggi. Preghiamo, abbassiamo il nostro capo e chiediamo l'aiuto del Signore per capire queste cose e metterle in pratica. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché la tua parola ci parla in tanti modi diversi, e ci parla anche attraverso l'esempio di altre persone. E noi sappiamo, noi capiamo che al di fuori di Cristo non abbiamo nessuna chance di reggere davanti a te. Non siamo messi meglio di Baldassar, siamo come lui. Ma Signore, ti ringraziamo perché noi conosciamo la fine della storia, sappiamo il fatto che il nostro Signore Gesù è venuto, è morto per i nostri peccati ed è stato giustificato, è stato trovato perfetto. Aiutaci a affidarci a Lui per la salvezza della nostra anima, aiutaci a affidarci a Te e non a degli dèi inesistenti in questa via. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.